nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Continuiamo a leggere dal capitolo 10, dalla seconda parte del versetto 22, di 22b, fino a 25. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del suo signore. È sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per il servo come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebul il padrone di casa, quanto più quelli della sua famiglia. Avevamo terminato con le parole: sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato, ecco Gesù continua così, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Cosa vuol dire perseverare? Dopo quello che Gesù ha detto, perseverare vuol dire continuare, non smettere mai ad essere pecore, anche se tra i lupi. Chi avrà perseverato? Che pericolo c'è? Il pericolo di cedere alla tentazione, come abbiamo già visto, di diventare come i lupi. Se non di diventare lupi, ma perlomeno di assumere il loro modo di fare, rispondere a tono, imparare da loro i metodi di azione o di parola. C'è questa tentazione, la conosciamo abbastanza bene. Chi avrà perseverato fino alla fine, dice Gesù. E qui usa la stessa parola, questo fino alla fine, è uguale a quando parlerà nel Cenacolo, come ci dice Giovanni, li amò fino alla fine. C'è la stessa espressione, ho guardato proprio nel testo greco, sono le stessissime parole. Fino alla fine, quindi perseverare fino alla fine ci porta a quell'amare fino alla fine che ha vissuto Gesù. Qui perseverare fino alla fine vuol dire perseverare vivendo la pazienza fino alla fine. Va bene che la pazienza non ha una fine, non può averla, altrimenti non è più pazienza, ma viverla senza smetterla mai, fino alla fine della sopportazione, della sofferenza, vivere, perseverare con la mitezza dell'agnello, così come dice il profeta Isaia, citato negli Atti degli Apostoli, ricordate cosa leggeva l'eunuco della regina di Candace, della regina Candace, mentre sul carro andava verso Gaza, e Filippo lo accompagnava a piedi, poi è saltato su anche lui sul carro perché non capiva, stava leggendo proprio queste parole. Messo alla morte tutto il giorno, trattato come pecora da macello. E poi l'ha citato ancora questa frase San Paolo nelle lettere ai Romani. Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, trattati come pecore da macello. Tutto il giorno, quindi è perseverante l'agnello che viene trattato così come pecora da macello. Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Che vuol dire salvato? Questa parola può richiamare molti aspetti della vita. Da che cosa abbiamo bisogno di essere salvati? Dal peccato, certamente. Dal peccato che abbiamo già commesso e che porta conseguenze tragiche nella vita. Dal peccato futuro, perché certamente cadremo ancora, o perlomeno avremo la tentazione e la possibilità di cadere ancora. Se ci salva, vuol dire che avremo forza per superare quella tentazione. Dalla disobbedienza, salvato dal diventare violenti come i lupi, salvati dal dare la morte agli altri come i lupi, o dal morire come gli agnelli, salvati dall'egoismo che provoca molte sofferenze, salvati anche dall'ignoranza, perché anche quella è una situazione dalla quale noi non riusciamo a uscire. Abbiamo bisogno di essere salvati anche dall'ignoranza. Quale ignoranza? L'ignoranza di Dio. Chi non conosce l'amore di Dio, chi non conosce la sua benevolenza nei nostri riguardi, chi non conosce il suo disegno di salvezza per tutti gli uomini, come fa a rallegrarsi? Ha bisogno di essere salvato anche dall'ignoranza. Lo dice qualche volta, adesso non so andare a cercarlo, la scrittura sia nei libri dell'Antico Testamento ma anche del Nuovo. La salvezza, quando è completa, ci porta a conoscere l'amore del Padre, a conoscere l'amore del Figlio e a vivere l'amore che è lo Spirito Santo. Quindi ci rende consapevoli della bellezza della vita divina, di quella che noi possiamo vivere, sarà salvato. Quindi chi è salvato può vivere davvero rallegrandosi, come aveva detto Gesù: rallegratevi perché vostro è il regno dei cieli. Perseverare qui vuol dire anche un'altra cosa, e viene messo in luce da quello che dice dopo Gesù. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. Allora perseverare vuol dire anche continuare ad annunciare il Vangelo. Se in un posto non è possibile, lo farete in un altro. Perseverare qui vuol dire non restare nella stessa città da cui vi vogliono scacciare, far di tutto per restar lì, far di tutto per restare nella casa dove non vi accolgono, non vi accettano, non accettano le vostre parole di salvezza. Non è perseveranza questa cocciutaggine a voler restare in un posto dove non puoi vivere il tuo servizio. Gesù aveva già dato l'esempio. Quando a Nazareth i suoi paesani lo rifiutarono, lui se n'è andato. Volevano addirittura buttarlo giù, ma comunque lui se n'è andato. Quando nel Tempio avevano preso in mano i sassi per lapidarlo, se n'è andato. E anche abbastanza lontano. A Betania, non quella a 3 chilometri dal Tempio, ma a Betania al di là del Giordano, quindi 30 chilometri. E poi un'altra volta è successo che hanno tentato di ucciderlo sul piazzale del Tempio e allora è fuggito a Efraim, sul limitare del deserto, a nord di Gerusalemme. Quindi Gesù stesso aveva dato questo esempio di non voler a tutti i costi restare lì anche se ti vogliono far fuori. Non è questa la perseveranza, ma perseverare nell'annunciare il Vangelo, lo farai in altri luoghi. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. E questo non succederà una volta sola, dice Gesù. Non avrete finito di percorrere le città di Israele, quindi dovrete fuggire più volte, prima che venga il Figlio dell'uomo. Ricordate anche Paolo e Barnaba, quando sono stati perseguitati a Antiochia di Pisidia, sono scappati, sono arrivati a Iconio. Quando sono stati perseguitati a Iconio, sono scappati, sono arrivati a Listra. Quando sono scappati da Listra, sono arrivati a Derbe. Quindi hanno fatto questa esperienza dell'essere continuamente scacciati. Però sono stati perseveranti, non nel voler restare lì, perseveranti nell'annunciare il Vangelo, nel proporre il Regno di Dio in altri luoghi. Non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Allora qui non sappiamo di preciso e non ho trovato nessuno che mi abbia dato spiegazione cosa vuol dire questo. Per quanto tempo, fino a quando, cosa vuol dire fin quando verrà il Figlio dell'uomo. Perché la venuta del Figlio dell'uomo può accadere in modi diversi. Può essere fin la fine del mondo, può essere finché viene la distruzione del Tempio, può essere finché Gesù muore e risorge. Non sappiamo cosa Gesù intendesse prima che venga il Figlio dell'uomo. Comunque, è certo che il Figlio dell'uomo verrà. Ma come, quando, questo rimane nascosto. Una volta Gesù ha detto addirittura che nemmeno lui lo sapeva, solo il Padre. Comunque possiamo capire da queste espressioni che il nostro tempo, anche questo nostro tempo, è tutto tempo di persecuzione e quindi di possibile fuga. Io non sono ancora fuggito da qui. Però queste parole valgono anche per qui. Non perché vado io, ma magari qualcuno non viene più. non si fa più vedere. E viene all'incontrario. Comunque, le possibilità sono molte per la nostra comprensione. E poi pare che Gesù cambi discorso. Un discepolo non è più grande del maestro. Quindi qui potrebbe dire, se il maestro è fuggito, anche i discepoli. Né un servo più grande del suo signore. Allora chi è il maestro? È chiaro, i discepoli sono lì, si chiamano discepoli e chiamavano Gesù maestro. Quindi è come dire, voi non siete più grandi di me nell'insegnamento. Non siete più grandi di me nel servizio. Anzi, Gesù dovrà ripetere più volte, imparate, non sono venuto per essere servito, ma per servire. E quindi potremmo tenere presente sempre l'immagine di Gesù che si alza da tavola, prende l'acqua per lavare i piedi ai suoi discepoli. È proprio il colmo e il massimo del servizio, non per quel che fa, ma perché è lui che lo fa. È lui il maestro che lava i piedi ai discepoli. Noi siamo abituati a dire si abbassa a lavare i piedi. Invece dovremmo dire che si alza a lavare i piedi. Perché? Perché è l'amore più grande, l'amore divino. Quindi per amare come ama Dio ci si alza, non ci si abbassa. Il servizio non abbassa, ma innalza. Comunque un servo è sufficiente che sia come il suo Signore. Continua infatti Gesù, è sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro. È sufficiente. Non occorre che diventi di più. Nessuno riuscirà a spiegare le scritture meglio di Gesù. Non provarci nemmeno. Il maestro si chiama maestro Gesù perché spiega le scritture come i maestri, i rabbini di allora, o perché raccontava le parabole. Il discepolo a stento arriva a capire il significato delle parabole, o il perché Gesù racconta le parabole, o il significato delle parabole. A stento il discepolo ci arriva. È sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro. Può tendere ad assomigliarli, ad avere la sua stessa sapienza, ad avere la sua stessa comprensione delle scritture, della parola di Dio. Ed è sufficiente per il servo diventare come il suo Signore. È sufficiente. Il servo non deve pensare di diventare di più del suo Signore. Quindi Gesù rimane sempre per noi, per i discepoli, e quindi anche per noi, il traguardo, oltre il quale non possiamo andare. E continua concludendo Gesù. Se hanno chiamato Belzebul il padrone di casa, quanto più quelli della sua famiglia. Gesù si rifà a quello che era successo, che abbiamo letto al capitolo 9, al versetto 34. Avevano detto di lui che scaccia i demoni col potere del principe dei demoni. Ricordate? E ora Gesù fa riferimento a quel piccolo episodio che era successo se hanno chiamato Belzebul, il padrone di casa, quindi vuol dire che lui si attribuisce anche questo compito, questo titolo di padrone di casa, la persona a cui la casa appartiene, la persona più importante, colui che dà l'indirizzo, la regola per la vita in casa, il padrone di casa. Nel regno di Dio, il padrone di casa è certamente il re del regno, quindi è lui. Lo hanno chiamato Belzebul, quanto più quelli della sua famiglia. Quindi anche quelli della sua famiglia devono aspettarsi di essere chiamati Belzebù, di essere presi per demoni, per diavoli, quindi di essere rifiutati, di essere combattuti, di essere scacciati. Ma anche qui è bello che Gesù dica quelli della sua famiglia, non i suoi servitori, ma quelli della sua famiglia. Chi sono quelli della sua famiglia? Se lui è il padrone di casa, quelli della sua famiglia sono i suoi discepoli. E perché li chiama quelli della sua famiglia? Questo lo dirà più avanti, che chi fa la volontà del Padre mio è per me fratello, sorella e madre. Quindi appartengono alla sua famiglia. Quindi dicendo anche questa frase, Gesù ci rivela che tipo di rapporto lui ha con noi, ci ritiene della sua famiglia. Prima di dirlo esplicitamente per me fratello, sorella e madre, già ce lo anticipa con questo, con questa frase, quanto più quelli della sua famiglia. Perciò anche la umiliazione o la sofferenza o lo scoraggiamento di sentirci chiamare Belzebul dagli altri, abbiamo però la soddisfazione di sapere che siamo della famiglia di Gesù, che lui ci ritiene della sua famiglia. Sia lodato Gesù Cristo. Thank you.